Giulia Lombezzi, buongiorno, benvenuta, è un piacere averla con noi.
Buongiorno, è un piacere mio.
Parliamo di questo L'estate che ho ucciso mio nonno, che io ho trovato essere un po' una sorta di appuntamento con la tragedia di crescere, mi viene da definirlo, però questo lo voglio chiedere a lei, è più una tragedia crescere o è più una tragedia essere diventati ormai grandi?
Beh, è molto bella la definizione che hai trovato, cioè un appuntamento con la tragedia di crescere, sì, mi ci ritrovo molto e ci ritrovo molto le vicende che vive il personaggio di Alice, perché a 16 anni, insomma, a meno che non si sia in una condizione particolare, non si tende a pensare molto al corpo che si deteriora, all'imminenza della morte, a quelli che sono, insomma, i problemi della terza età. E invece lei si ritrova davanti innanzitutto alla tragedia di essere anziani, se la ritrova improvvisamente in casa incarnata in questa figura del nonno che è carnefice, ma è un carnefice molto sofferente. La tragedia di crescere lei la vive nel momento in cui si rende conto che da adulti è molto difficile, se non impossibile, liberarsi di certe dinamiche.
Eh sì, perché
Perché?
magari spiego meglio per chi ancora non è arrivato al libro. Beh, siamo passati al tu, possiamo darci del tu, direi, a questo punto.
Assolutamente.
La protagonista del tuo libro ha il nome proprio del nostro programma, Alice, è una ragazza a 16 anni, di punto in bianco si trova ad accogliere in casa il nonno malato, per l'appunto. E tutto cambia, tutti gli equilibri cambiano e la mamma di Alice cambia soprattutto in un modo che ad Alice sorprende e provoca una grande rabbia, forse è questo il sentimento predominante.
Sì, decisamente, perché lei viveva, Alice viveva in una condizione di quiete e di relativa serenità e le andava molto bene. Alice è un personaggio statico, è un personaggio che non ama le grandi avventure. A lei piace starsene in casa a leggere i fumetti oppure passare il tempo con i suoi amici, insomma, non è una che si metterebbe in cammino verso chissà quali avventure. Quello che la fa arrabbiare e quindi che come personaggio la mette in moto è il fatto che questa quiete che lei ha nel vivere da sola con la mamma, perché appunto i genitori sono separati e la sorella vive all'estero, questa quiete viene rotta dall'arrivo di questa figura che, per quanto debole e anziana e sofferente, in realtà instaura una specie di regime emotivo all'interno della casa. Le abitudini cambiano, c'è la televisione accesa tutto il giorno, sia in sala da pranzo che in salotto, perché lui la vuole sempre vedere, la casa viene impestata dal fumo delle sue sigarette perché lui non può stare senza fumare e tutta l'attenzione della madre di Alice viene risucchiata dalle necessità di questo uomo anziano che è molto restio all'idea di anche assumere degli aiuti, di prendere dei badanti, delle badanti,
E con chi è più
perché
arrabbiata Alice, secondo te? Con il nonno,
questa
con la mamma, con il mondo?
è una bella domanda. Le è più facile essere arrabbiata col nonno, perché col nonno non ha neanche né ha mai avuto un grande legame. Quindi la rabbia più immediata e più facilmente gestibile è quella contro il nonno. La rabbia contro la mamma è mescolata inestricabilmente con un dolore lancinante per lei, che è il dolore di vedere qualcuno che si ama alla follia intrappolato in una condizione di sofferenza.
Io tra l'altro ho sentito in una tua intervista che tu Alice l'hai incontrata, la vera Alice.
Diciamo che, quantomeno per quanto riguarda l'aspetto esteriore, sì, nel senso che un giorno sono andata a fare un laboratorio in una scuola media di scrittura e c'era questa ragazza seduta in un primo banco con accanto un romanzo di Carrisi e l'aria tenebrosa e sarcastica. E quindi ogni volta che penso fisicamente ad Alice, penso a lei, che infatti si chiamava così. So che l'immagine fisica arriva da quell'incontro lì e anche il tipo di energia, appunto, un'energia vivace, polemica, però anche poco per bene. Alice è antipatica, è pigra, controlla in maniera molto caotica la propria libido, è un personaggio pieno di zone d'ombra, pieno di zone non confortevoli e volutamente, insomma, ho creato qualcuno che fosse una persona con tutta la luminosità e lo schifo che ogni persona si porta dietro.
Infatti mi sembra anche di poter dire che hai avuto a che fare abbastanza, no? Con la generazione Z, come si chiama, quindi con quella fascia di età che è molto ben rappresentata in Alice e nei suoi amici, perché poi in quel mondo mi viene da dire che l'amicizia batta di sicuro gli amori, ma anche un po' la famiglia in qualche modo. La famiglia la si vuole salvare, gli amici cercano di salvare noi.
Sì, uno dei pregi di questa generazione, appunto, una delle cose che mi hanno insegnato è questo grande valore che danno all'amicizia, mentre per quanto riguarda i rapporti sentimentali, almeno le persone con cui ho avuto contatto io, c'è, come dire, una certa circospezione. E Alice, in questo senso, arriva anche lei da questo tipo di dinamica, cioè è interessata all'altro sesso, però diciamo che per Alice il rapporto col mondo maschile in generale, con i sentimenti e col sesso, è più come andare all'IKEA e provare vari salotti e divertirti e immaginare che siano casa tua, invece gli amici sono casa sua.
Però, pur con tutti gli errori e le zone d'ombre di Alice, che è la protagonista, lo ripeto il titolo di L'estate che ho ucciso mio nonno, e poi in che modo questa uccisione avverrà, naturalmente lo lascio anche al piacere di chi leggerà il libro. Non si tratta di un giallo, mettiamolo in questi termini. Però ho trovato anche una grande fiducia in questa generazione da parte tua come autrice. E qualche giorno fa sul Corriere della Sera ho letto un'intervista a Walter Siti, della quale mi sono annotata una frase perché l'ho trovata così vicina. Lui diceva: mi ostino a pensare che sono gli adulti ad avere bisogno di un'immagine così fragile dei ventenni, qui siamo ai sedicenni, perché non potendo migliorare il mondo pensano almeno mi occupo dei miei figli, come se fosse
Wow.
l'unica attività non narcisistica che possano permettersi. Insomma, abbiamo un po' bisogno di cercare di salvarli, però in fondo siamo molto distratti come gli adulti del tuo libro?
Wow, vabbè, sì, Walter, è stato tra l'altro uno dei miei insegnanti più amati ed è tuttora un grandissimo punto di riferimento, quindi insomma mi fa molto piacere sentirlo spuntare così. Il fatto è che spesso, vabbè, per fare notizia, no, si tendono a sottolineare solamente gli aspetti negativi di una compagine, di un gruppo, di una generazione. Però invece quello che non si racconta abbastanza, secondo me, sono tutti gli aspetti positivi, tutti gli aspetti nei quali si sono emancipati. Faccio qualche esempio: il rapporto col lavoro. Adesso alcuni di loro stanno per entrare o sono entrati già nel mondo lavorativo, no? Ci sono stati titoli ipercatastrofisti che dicevano: ecco, i giovani non vogliono più lavorare, non accettano i salari, rifiutano i lavori, sono loro che con colloqui di lavoro sono quelli più demanding, no? Sono quelli che hanno più pretese. Però tutte queste pretese sono le pretese di avere un salario dignitoso, di essere trattati bene e di fare dei lavori dove non si sentano umiliati o demansionati. Cioè, sostanzialmente questa generazione rifiuta il concetto di gavetta, cioè di svolgere per tanto tempo delle mansioni molto basse, che è un concetto che comunque viene dal mondo militare, che è un concetto che ha tanti di quegli anni ormai, che forse ha senso pensare che potrebbe esistere un approccio al mondo del lavoro improntato anche alla cura delle relazioni fra esseri umani e all'equità e alla giustizia salariale, oltre che all'iperprestazione. E quindi, appunto, è ammirevole, cioè la loro richiesta di cura non è sintomo di una fragilità maggiore, secondo me, ma di una consapevolezza maggiore. Sono nati e si sono beccati in piena faccia e in piena giovinezza una pandemia, delle risibili crisi economiche, due piccole guerre da niente, quindi sono nate queste persone in un contesto di grande precarietà e avvertono anche la precarietà lavorativa che circonda e che colpisce anche le generazioni prima e quindi è chiaro che poi gli passa la voglia di pensare di sacrificarsi così tanto.
Beh, insomma, diciamo che questa situazione spiega anche le tante zone d'ombra, no? Diciamo, per tornare al libro, anche solo dei tuoi personaggi, no? Proprio il contesto in cui questi ragazzi nascono, crescono e vedono muoversi i propri genitori, e spiega anche però forse la fragilità adulta. E rispetto ad Alice che guarda sua madre annichilirsi, io mi sono segnata questa frase del tuo libro. Il sapere che è così facile lacerare la membrana della tua stabilità, cara mamma, fa sì che io faccia girare i miei dolori ben alla larga da te, per la paura immensa, siderale, galattica che provo ogni volta che sei lì, piegata a fuscello dal dolore di non reagire. Mamma mia, cioè mi viene da chiederti quella domanda che non bisognerebbe mai fare agli scrittori, se ci sia in fondo qualcosa che hai tirato fuori della te, ragazza, in tutto questo.
In generale posso dire che mi fa sempre molto male vedere persone che amo che subiscono delle ingiustizie, che subiscono delle prepotenze e non reagiscono e se le inghiottono e proseguono. Cioè qualcosa che mi scuote tantissimo e che fa sì che io spesso non mi faccia gli affari miei nella vita. E quindi credo che questo trasposto in una relazione genitore-figlio, questa frase cerca un po' di raccontare il fatto che accanto a un genitore improvvisamente fragile, chiaramente un figlio tende a non aggrapparsi più, perché quello che teme è di essere veramente la goccia che fa traboccare il vaso, di essere veramente quel tassello che poi fa crollare tutto. Cioè, nel momento in cui un genitore manifesta delle fragilità, il figlio a quel punto è disorientato e poi cerca di riorientare altrove il proprio bisogno di stabilità e di confidenza, per forza. Cioè, infatti Alice lo fa con Manuela, che è
Certo,
il momento in cui
Manuela
la
che
madre viene
spiego per...
meno.
Certo, scusa, spiego
Spiega,
Manuela, la
spiega, spiega.
cugina della madre, no? Che, per chi non ha letto il libro, a cui lei si aggrappa e dalla quale cerca di trarre anche dei frammenti del passato della mamma, che così tanto le sfugge e che così ardentemente lei vuole capire.
Eh sì, esatto, alla fine si aggrappa un po' a quello che trova, quindi sicuramente Manuela è una figura che Alice deride in mille modi per il suo lavoro di coach dell'immagine, di counselor molto fricchettona e molto instagrammabile, è qualcosa che fa ridere Alice e che la porta a giudicarla in maniera molto pesante, però la stessa Alice poi cerca riparo presso Manuela, perché appunto gli amici sono lontani, la mamma è sempre più evanescente e quindi sì. Alla fine lei ha l'impressione che il carico di dolore che la mamma può sopportare sia giunto già al limite senza aggiungere se stessa. Come... C'è un'immagine molto bella che ha creato Zero Calcare in, se non sbaglio, Dimentica il mio nome, che dice che il momento in cui si diventa grandi è quando si accorge che gli adulti sono come le scenografie dei western o dei film dove ci sono quelle montagne che da un lato sono perfette, ma dietro sono tutte sgretolate, no? Il momento in cui si diventa grandi è il momento in cui si fa il giro e si guarda dall'altra parte, si guarda dietro le quinte dei genitori. Quello lì è il momento di non ritorno, ecco.
E dietro alle quinte dei genitori ci sono tutti i non detti familiari, che spesso non vanno solo da una generazione all'altra. In questo libro vanno, sì, da una generazione all'altra di sicuro, ma anche da pari a pari, tra ex coniugi, e tutti devono cercare in fondo di fare luce su un passato che condiziona così pesantemente tutto quello che vivono.
Eh sì, la famiglia di Alice, ma secondo me in generale qualsiasi famiglia è un po' una stratificazione di non detti, cioè non è che né tra una generazione e l'altra, né tra pari, diciamo, tra coetanei, ci si lasciano libretti di istruzione dettagliati su chi davvero si è e su quello che davvero si è fatto. Quindi per Alice è particolarmente complicato perché Marta ha proprio operato una rimozione molto brutale di una serie di questioni legate alla sua infanzia e
Marta, che è
quindi
la mamma,
per
spiego
Alice
sempre per chi.
Marta, che è la mamma, scusate, infatti, quindi Marta ha volutamente nascosto, cioè non sono magari quei piccoli rimossi, quelle cose che non dici, lei ha proprio volutamente nascosto tutte le parti brutte ad Alice, un po' anche per proteggerla, quindi anche in realtà per tenere per sé un carico di dolore passato e far sì che la figlia crescesse serenamente, quindi a volte in realtà nascondere o mettere delle questioni del passato è anche un modo per proteggere chi arriva dopo, non è che sia per forza un atto, come dire, condannabile. Questo a un certo punto Anju cerca di dirlo ad Alice, infatti. Anju, che è uno degli amici di Alice,
Anju, che è
giusto
uno
per.
degli amici di Alice, che di nuovo, insomma, fanno parte di questa rete di consiglieri con il quale in qualche modo Alice cerca di cambiare il mondo e anche il vocabolario. Questa è una nota molto divertente, diciamo, della sua narrazione, perché questi ragazzi, certo, lo fanno per divertirsi, però forse anche perché sentono che gli strumenti che gli arrivano dal mondo adulto non sono sufficienti, si inventano dei neologismi per catalogare meglio, no, quella che è la loro realtà. Per esempio, mi ha fatto molto sorridere la passeggiafa, no? Che è il passeggiare al caldo che ciascuno di noi ha provato negli ultimi anni, o il preferischio, cioè quando fai la scelta più emozionante ma potenzialmente più dolorosa. E Alice lo sceglie il preferischio, in questa narrazione. E questa è una scossa fortissima che arriva, che la travolge e che davvero forse la fa diventare grande. In questo senso, io all'inizio della nostra chiacchierata parlavo di appuntamento con una tragedia, in qualche modo.
Eh sì, in quel momento lei, insomma, il momento in cui varca la soglia del cammino dell'eroe e quindi si mette a compiere veramente un cammino che poi la troverà molto cambiata, è quando decide di sapere la verità. Perché lei potrebbe anche non andare a cercare Manuela, potrebbe anche accontentarsi quando Manuela, perché Manuela all'inizio non le vuole raccontare niente, di questo passato, dice, ma non è neanche, cioè non tocca neanche a me farlo, non è il caso, insomma, non è che subito le spiattella tutto. E Alice quindi avrebbe qualsiasi scusa per andarsene, lasciare le cose come sono e continuare a vivere in questa mezza ignoranza di bambina, no? E invece lei dice no, va bene, ora divento grande, diventare grande vuol dire anche appunto vedere dietro le quinte, fammi vedere dietro le quinte. E sì, si assume un preferischio, decisamente.
Cosa che invece Marta, la mamma, non fa fino in fondo, perché io alla fine del libro, senza svelare nulla naturalmente, ma trovo che Alice abbia forse le idee molto più in chiaro su chi è lei, su chi ha di fronte, su chi è sua madre, mentre per sua madre Alice nasconde ancora, insomma, molti segreti.
Eh beh, diciamo che Marta però non ha avuto molto tempo per accorgersi bene di sua figlia. Il romanzo è proprio la storia del tempo che la figlia passa a osservare la madre, mentre la madre è talmente risucchiata dal vortice del nonno che non ce la fa a osservare bene anche la figlia. Quindi quello che mi piace pensare è che una volta che è avvenuto un atto di emancipazione, che comunque non può avvenire senza la volontà di Marta, perché un'altra cosa su cui ho ragionato tanto scrivendo questo libro è che non è che una persona può emanciparne un'altra. Per cui diciamo che Alice ha fatto luce su tutta una serie di cose, Marta non era nelle condizioni di farlo, ma magari ora lo sarà.
Eh sì, infatti tu lo dici anche dalla copertina, anzi, insomma, l'editore ha scelto di svelarlo fin dalla copertina, c'è questa citazione: sappiatelo, i figli ascoltano tutto, siamo il vostro KGB, non ci sfuggite, e lo sappiamo se mentite, sempre. Però ecco, così arriviamo magari alla fine della nostra chiacchierata, c'era anche un po' un tentativo di smitizzare questa istituzione che è sempre sacralizzata a prescindere, la famiglia, e qui siamo al culmine in fondo, il nonno, i nonni che sono l'apoteosi della bontà impersonificata di per sé.
Sì, sicuramente mi sono anche parecchio divertita a raccontare un nonno che non è quello della pubblicità del panettone o quello dei baci Perugina, perché per raccontare il nonno appunto ho pensato molto a figure maschili disturbanti, ecco, della storia, della narrazione e della storia vera, cioè quindi ho rubato elementi di Tony Soprano, di Berlusconi, di Ray Liar, quindi uomini appunto con un carattere, insomma, che tutti ci ricordiamo per vari motivi, no? E quindi quello che mi interessava era smitizzare la sdolcinatezza con cui si raccontano i rapporti con i nonni, ma anche ragionare sul fatto che non è vero, e questo lo dico proprio in maniera molto, insomma, assertiva, non è vero che l'amore che restituiamo ai genitori è per forza sempre inferiore a quello che ci viene dato. Non è che si stipula un debito nel momento in cui uno viene messo al mondo. Il debito, a parte che è un brutto termine, però diciamo il doubt death nasce se poi la persona che viene messa al mondo viene anche trattata bene, ma se una persona viene messa al mondo e poi viene trattata male, io non vedo proprio che tipo di debito questa persona debba saldare una volta che chi l'ha messa al mondo si trova in difficoltà.
Certo, diciamo che a volte la tragedia più grande è quello che si diceva un po' prima, volerlo, riuscire a guardarlo in faccia, e in questo senso penso che questo racconto riguardi un po' ciascuno di noi con le dovute differenze, no? E le sfumature di ogni vita. Grazie davvero Giulia Lombezzi.
No, grazie a te, un grande piacere parlarti.
Grazie di essere stata con noi.